Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, diciamo questioni internazionali per semplificare, ma
per non dire la brutta parola, geopolitica.
Geopolitica, un termine discutibile, diciamo che cerchiamo di tirar fuori un filo rosso che in qualche maniera ci spieghi oppure ci faccia capire meglio quello che accade adesso. 20:09, per questo 16 giovedì 16 maggio 2024. Ciao Adriano.
Oh, due argomenti.
Questa volta sera. Ci limitiamo.
Sì, andiamo un po' lontano. Da prima in India, se riusciamo a prendere Matteo Miavaldi, poi andremo nel Caucaso. Lì sarà interessante andare a capire in realtà che cosa
sta veramente succedendo lì in
Georgia. Da vent'anni, dal 2003.
In realtà dal 2003, ma poi vediamo anche qual è effettivamente il peso e le modalità di questa legge che viene contestata in piazza. Ma adesso invece noi ci proviamo a collegare con Matteo Miavaldi, che è un giornalista che si occupa di Asia per China File, perché parleremo di un altro evento che si concluderà il 1 di giugno, è iniziato il 19 di aprile e sono le elezioni in India, paese che ha quasi 1 miliardo di abitanti. Quindi le elezioni partono il 19 di aprile, le operazioni elettorali, e finiscono il 1 di giugno, elezioni che dovranno poi decidere quali sono i rappresentanti al congresso, che a sua volta poi nominerà il primo ministro. E in Lizza, come spesso accade, anzi come è accaduto fino adesso, ci sono due partiti sostanzialmente, una coalizione, l'Alleanza Democratica Nazionale, che è guidata dal Janata Party, che è il partito che possiamo anche definire estremista hindu di Narendra Modi, che è al governo da praticamente 10 anni, e dall'altra parte il solito congresso con uno dei soliti Gandhi. E allora non so se Matteo è al telefono.
Uno dei massimi esperti di India in Italia. Quello che sembra particolare queste elezioni, di cui lui ha anche scritto appunto su China Files e anche su altre testate, è il fatto che Narendra Modi è molto più aggressivo che nelle due tornate che l'hanno visto vincitore in precedenza. Ormai al potere da 10 anni e sta tentando di fare il terzo mandato, pur avendo ormai occupato tutti i gangli della società, controlla praticamente tutto quello che è l'informazione indiana, anzi continua ad acquisirne di nuova. Eppure stavolta è sceso proprio lui in prima persona ad aggredire con toni molto, molto virulenti l'opposizione, che è quasi inesistente. Come può essere? Cioè, da dove trae tutto questo potere?
Beh, allora, prima di tutto buonasera a tutti e tutte. Sì, la questione è interessante, perché in effetti rispetto alle campagne elettorali del 2014 e del 2019, questa volta Modi ha iniziato a dire delle cose molto più esplicitamente contro la comunità musulmana di quanto non avesse fatto in passato. Ricordiamo che queste sono cose che però, diciamo, il partito che comanda, quindi il Bharatiya Janata Party, dice, non le fa dire a Modi, non le fa dire di solito alle prime linee del partito, le fa dire a dei candidati locali che insomma faticano ad arrivare alle news internazionali, le dicono in lingue vernacolari, e quindi insomma il messaggio all'elettorato arriva ma non arriva fuori. Il fatto che Modi invece le abbia dette queste cose, segnatamente cosa ha detto in uno speech di qualche settimana fa, ha detto che in un vecchio programma dell'Indian National Congress c'era scritto che i musulmani avevano un diritto primario alle ricchezze e alle proprietà terriere in India. A quest'anno il nuovo governo del Congress avrebbe sequestrato le ricchezze a tutte le famiglie indiane e le avrebbe redistribuite ai musulmani. In questa seconda parte della frase lui non utilizza il termine musulmano, utilizza due epiteti, il primo è quelli che fanno più figli e il secondo è gli infiltrati. Queste sono cose che comunque si dicono nei comizi, non le diceva Modi, e tutti gli osservatori si stanno chiedendo il perché. E le ipotesi secondo me a questo punto sono due, sono una il contrario dell'altra, anche perché è molto difficile capire che cosa ci sia nella testa degli strateghi del BJP, e soprattutto è estremamente difficile capire che cosa succede veramente sul campo, dovendo fare la tara da quello che viene raccontato dai media, che come avete detto voi sono platealmente pro governo, quindi è anche difficile capire cosa succede davvero. I casi secondo me sono due. Il primo è che può essere che il BJP si sia reso conto che non stravinceranno con la facilità con cui hanno stravinto nel 2014 e nel 2019, e quindi stanno cercando di alzare un pochino la tensione, l'asticella dei discorsi velenosi per polarizzare il voto e spingere una grossa parte dell'elettorato hindu ad andare a votare con la pancia, diciamo, per contrastare la paura di queste iniziative pro-muslim, che tra ovviamente, non l'ho detto prima, ma ovviamente sono tutte cose inventate, non esiste da nessuna parte che in un programma del Congress si dice togliamo i soldi a tutti, sono completamente cose inventate.
Questione che nessuno va a controllare o a verificare.
Sì, no, poi il giorno dopo, vabbè, questo è lo schema delle fake news, che è uguale in India come uguale fuori, cioè uno fa la sparata e rimane la sparata, poi il giorno dopo i giornali dicono veramente non è, nessuno ha mai detto queste cose, però insomma le persone
giuste
ci credono, esatto, ci credono ancora. L'altra questione invece è speculare, cioè loro sono così convinti, il BJP, di vincere a fronte di un'opposizione che è in difficoltà perché è frastagliata ed è un'unione di un sacco di partiti, poi magari ne parleremo più avanti, che sostanzialmente si stanno già portando avanti col lavoro, diciamo promettendo un nuovo quinquennio ancora più, diciamo, marcatamente pro quella parte di Hindu e anti-musulmano, che è una questione che galvanizza parte dell'elettorato del BJP. Questa è una cosa che io cerco sempre di ricordare. Non tutti quelli che votano il BJP sono d'accordo con tutto quello che dice e fa Modi, non sono tutti d'accordo con diciamo la retorica anti-musulmana di quella parte del partito, però tutti quelli che sono anti-musulmani votano il BJP, quindi questo è il dato.
Ma poi diciamo che dal 2019, da quando ha cambiato la legge, per cui ha modificato la legge sulla cittadinanza e tutti possono essere cittadini tranne i musulmani, questo poi in qualche maniera dimostra anche quali sono le origini politiche di Narendra Modi, che era un militante del RSS, che era la gioventù del Janata Party, l'aspetto diciamo così più movimentista, e innervato insomma di posizioni decisamente fascistoidi per certi versi. E poi c'è stato anche il passaggio della riforma, della cancellazione dell'articolo 370 che riguardava l'autonomia del Kashmir, che anche quello insomma è stato un momento importante del percorso, come dire, di comunitarizzazione della società indiana da parte di Modi.
Parto dall'inizio, hai detto tante cose ed è difficile seguire, però ce la faremo. La prima questione, quella della legge della cittadinanza, in realtà è molto più sottile di come l'abbiamo messa e quindi non è ancora una cosa fatta, nel senso che Modi ha introdotto una legge che dice che sostanzialmente le persone che vengono da fuori l'India come rifugiati e che non sono cittadini indiani possono avere delle corsie preferenziali per richiedere la cittadinanza se sono di qualsiasi, fondamentalmente, di qualsiasi religione tranne quella musulmana, ok? L'altra, la cosa che dicono gli oppositori di questa legge è che questa legge è solamente una parte di un grande piano, perché l'altro piano qual è? Quello di far passare questo National Registry of Citizens, cioè vuol dire che è come se fosse un setaccio lo Stato va a vedere se tutte le persone che vivono in India e dicono di essere cittadini indiani lo sono veramente, hanno i documenti per provarlo. In tal caso, ovviamente, le persone che non hanno i documenti per provarlo ricadono nei rifugiati, e quindi questo significa le persone musulmane che indiane, che in questo momento sono cittadine indiane, hanno paura un giorno di ritrovarsi con questo setaccio che non permette loro diciamo dichiararsi cittadini indiani e di non poter neanche chiedere la cittadinanza, perché dall'altra parte c'è le corse di preferenziali per tutti quelli che non sono musulmani. Quindi questo è una legge che funziona a tenaglia, l'altra parte della tenaglia ancora manca, ed è quello che tutti temono possa succedere una volta che il BJP vincerà. Prima cosa. Seconda cosa, la RSS, che è l'organizzazione paramilitare ultrainduista che dall'inizio degli anni 20 del secolo scorso dice che l'India deve essere un paese solo per gli Hindu e tutti gli altri che sono di altre religioni non sono ben accetti, o se sono ben accetti devono accettare di essere, diciamo, cittadini di serie B. La RSS è la fucina politica del BJP da quando il BJP esiste. Il BJP esiste dall'85, la RSS aveva già 60 anni quando il BJP è stato fondato, e tutte le prime linee di questo BJP di Narendra Modi sostanzialmente sono state formate all'interno della RSS. E quindi, se l'ideologia è quella, se i principi su cui vengono formate le persone che poi dopo vanno a finire nel BJP sono queste, e ovviamente una volta che sono in una posizione di potere possono in qualche modo portare avanti quel sogno, diciamo, che avevano i nazionalisti hindu all'inizio degli anni 20 del secolo scorso. Uno degli obiettivi dei nazionalisti dal 47 a oggi è stato quello di, diciamo, chiudere la questione Kashmir, che era una questione che era aperta dal 48, quando il Kashmir è un territorio ancora tecnicamente conteso tra Pakistan e India, in virtù di questo status particolare del Kashmir, che era lo stato con l'unico stato in tutta l'India a maggioranza musulmana. All'interno della Costituzione indiana c'era una specie di cavillo che permetteva che il Kashmir fosse governato in una maniera diversa dagli altri stati, con un'autonomia un pochino più alta. L'obiettivo di far saltare questa autonomia è all'interno, diciamo, dei programmi del BJP da quando esiste il BJP, e da proprio poche settimane, se non sbaglio, dopo le elezioni del 2019, Modi fa questo coup de théâtre e dice basta, noi gliela togliamo. Non solo gliela togliamo, faccio una piccola parentesi su questo, poi dopo passiamo ad altro se volete. La tolgono con una specie di assalto parlamentare in cui la maggioranza parlamentare del BJP, diciamo, vota questa misura, e contestualmente però in Kashmir cosa succede? Succede che la polizia kashmira e l'esercito indiano, che è stanziato in Kashmir nell'ordine delle centinaia di migliaia di unità, inizia a rastrellare tutti i politici, tutti gli attivisti, tutte le persone che potevano in qualche modo diciamo protestare veementemente per questa iniziativa, e finisce che il Kashmir per mesi rimane in blackout totale delle comunicazioni, migliaia, e ripeto migliaia, di persone arrestate, tra cui ex chief minister, politici di primo piano, gente comunque potente nell'ambito, mandate in carcere fino a che la situazione, tra virgolette, non si sarebbe tranquillizzata. Quindi non è solamente una questione sulla carta, è stato un comportamento che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, diciamo, a dimostrazione di quanto la democrazia indiana si possa talvolta comportare molto poco come una democrazia.
E questa ossessione per il fatto che i musulmani sono quelli che fanno più figli ha aiutato il nazionalismo hindu del BJP a ottenere consensi, proprio spingendo su quello, e poi avendo oltretutto tutti gli organi di informazione dalla sua parte, ha ovviamente calcato la mano su quello. Però quale sarebbe il sogno del BJP? Quello di trasferire tutti i musulmani in Pakistan?
No, loro non lo dicono, il sogno ovviamente non è sui musulmani, il sogno è sull'India, e il problema sono i musulmani perché sono la seconda comunità religiosa del paese. Ricordiamo che l'India è il terzo paese musulmano al mondo, sono 210 milioni di persone, non stiamo parlando di una minoranza, si fa per dire. La questione qual è? Che all'inizio proprio dell'India, quando l'India viene fondata, e viene fondata nel 47, Congress, compimento della lotta per l'indipendenza in larga parte pacifica guidata dal Mahatma Gandhi, e poi una classe dirigente di persone molto vicine al Mahatma Gandhi, tra cui Jawaharlal Nehru, viene fondata su un'idea di fare uno stato laico, multiculturale, multiconfessionale, cioè doveva essere la casa di tutti. In quegli anni la destra induista già non era d'accordo, cioè per loro l'India doveva essere la casa degli Hindu, come il Pakistan era la casa dei musulmani. Ed è per questo che, tra le altre cose, nel 48, se non sbaglio nel 48, un attivista della destra induista uccide il Mahatma Gandhi. Cioè Gandhi viene ammazzato da uno di questi, da un membro di una delle organizzazioni che adesso, di cui adesso il BJP è la continuazione politica in qualche modo. Quindi diciamo che il grande sogno era questo: dobbiamo fare una casa degli Hindu. Poi ci sono tanti modi di dirlo, loro lo dicono Hindu Rashtra, quindi nazione, proprio Rashtra vuol dire nazione, quindi nazione Hindu, Hindu Raja, regno Hindu, però insomma questa è diciamo la cosa che serpeggia tra quella parte di elettorato. Poi che riescano a farlo o meno, che abbiano veramente la volontà di farlo, è un altro discorso. Sicuro è il fatto che spaventare questa minaccia musulmana costante, che è sia ovviamente quella pakistana vicino all'India, il terrorismo che è stato senza ombra di dubbio foraggiato e aiutato dal Pakistan in tutti questi decenni, ma è anche quella interna di tutti i musulmani che vivono in India. Fare questo ragionamento è una strategia elettorale che il BJP utilizza benissimo dalla fine degli anni 80, e dalla fine degli anni 80 ha solo portato a grandi risultati. L'ha usata ancora meglio dal 2014, da quando ci sono Modi e Amit Shah. È una cosa che viene utilizzata in tutte le elezioni nazionali, locali, amministrative, del villaggio, i sindaci, cioè quella cosa lì funziona. Perché funziona? Ultima cosa, perché in India oggi ci sono l'80% delle persone che vive in India sono Hindu, si descrivono come Hindu, il 15% delle persone sono musulmane, anche meno, 14%. Polarizzando tutto, io vado a titillare l'80% del potenziale elettorato, quindi è un gioco aritmetico.
Questo potrebbe sfociare in una sorta di apartheid tipo quello israeliano, peraltro l'India è sempre stata molto vicina a Israele. Potrebbe svilupparsi in questo senso uno Stato-nazione che prende coscienza di essere all'80% induista e al 20% tra musulmani e buddisti, e quindi crea delle leggi, l'ha già fatto, crea delle leggi ad hoc che moltiplicano le disuguaglianze, e oltretutto magari, da quello che avevo visto quando sono stato in India, che Mumbai stanno in ghetti, per lo più gli Islam sono abitati da musulmani, quindi è già una forma di apartheid, perlomeno di diseguaglianza a livello di vita e simili.
Sì, allora mi permetto di correggerti una cosa che è importante secondo me. L'India non è sempre stata vicina a Israele, l'India si è avvicinata a Israele negli ultimi anni con Narendra Modi. In realtà l'India pre Narendra Modi è stata uno degli alleati più forti a livello internazionale della Palestina, è stato uno dei primi paesi a riconoscere l'autonomia della Palestina, è stato uno dei primi paesi a incoraggiare il riconoscimento dello Stato palestinese. Insomma, in questo c'è stata veramente una divisione forte tra quello che faceva l'India prima e quello che fa l'India durante Narendra Modi, con questa amicizia tra Modi e Netanyahu fondata fondamentalmente sul sogno di creare esattamente uno Stato più simile in qualche modo a quello israeliano, cioè uno Stato pseudo-confessionale, e dall'altro lato ovviamente il commercio delle armi, di cui l'India ha bisogno molto e Israele ha molta voglia di vendere. Le questioni, sì, io non lo so se si arriverà mai a una cosa del genere, perché gli anticorpi in India esistono e nonostante l'India stia vivendo dei tempi preoccupanti per certi versi, lì possiamo tornare al discorso di prima, cioè perché Modi sta facendo questa campagna elettorale così slabbrata rispetto agli anni precedenti? Perché l'elettorato indiano storicamente è un elettorato molto esigente. Cioè, un elettorato che non gliene frega niente, che dopo 5 anni si ribaltano completamente i ruoli e si manda a casa il governo precedente e se ne fa un altro. È un elettorato molto molto attivo, ci sono un sacco di problemi e quindi in virtù di questo non so se sono così sicuri di arrivare a fare uno stato pseudo-confessionale o comunque uno stato in cui sia sancita proprio nero su bianco il subordine della minoranza musulmana. Tra l'altro, aperta parentesi, parliamo di quella musulmana perché è quella più numerosa, però il discorso è uguale per i cristiani, per dire, che sono poco meno dell'1% in tutta l'India, però non sono pochi. L'ultima cosa che dicevo, scusami, i buddisti in realtà no, perché i buddisti vengono considerati all'interno della grande famiglia, diciamo, delle filiazioni dell'induismo, quindi i buddisti, jainisti, per certi versi i Sikh vanno bene. I musulmani sono tendenzialmente più poveri perché arrivano anche da un contesto di difficoltà storica. Dal 47 in avanti la classe dirigente musulmana che viveva in India, in quella che poi avremmo chiamato India, si è spostata completamente tutta in Pakistan, e quindi lì sono rimasti quelli che non potevano permettersi di andarsene via, o comunque le persone che avevano più difficoltà a farlo. Quindi storicamente loro hanno perso un ruolo di primo piano che invece avevano prima, durante l'occupazione inglese. Quindi il fatto, cioè, continuano a essere più poveri perché sono partiti già da un punto di partenza, diciamo, più complicato degli altri, ed è per questo che il governo indiano aveva anche pensato a delle misure di discriminazione positiva per cercare di aiutare tra gli altri anche la comunità musulmana, misure che però non hanno ancora avuto successo.
Senti, ti volevo chiedere, dal punto di vista economico, queste elezioni si caratterizzano per il fatto che in questo momento l'India è un paese che sta crescendo moltissimo, ma questa crescita però chiaramente non riesce a intaccare le disparità economiche di fondo, perché l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza e il 90% dei lavoratori indiani è praticamente informale, quindi non c'ha nessuna garanzia. Poi peraltro, se non sbaglio, il governo ha anche fatto una legge sul lavoro che in qualche maniera sta un po' cancellando i diritti fondamentali dei lavoratori. Ha avuto dei problemi molto seri rispetto anche agli agricoltori con le nuove normative che ha introdotto a favore sostanzialmente dei grandi produttori, e poi oltretutto il settore agricolo è un settore molto importante per l'India. Come ne concilia queste contraddizioni Modi, al di là del suo, insomma, della sua retorica?
Non le concilia, banalmente non le concilia. La questione che dicevi tu all'inizio, l'India cresce molto, sì, nel senso, l'India cresce molto, gli indiani meno. Ci sono alcuni indiani che hanno preso tanti soldi, sono quelli, diciamo, più ricchi, sono quelli che si possono permettere di fare investimenti in finanza e sono grandi gruppi imprenditoriali. La maggioranza degli indiani non ha visto un netto miglioramento delle proprie condizioni di vita in questi ultimi 10 anni, e questo oggettivamente è un problema perché, ad esempio, mentre non crescono gli stipendi, non crescono le possibilità di trovare dei lavori dignitosi che possano in qualche modo creare una grande classe media che possa trainare poi tutto il resto del paese, incentivando i consumi, insomma, le cose che sono successe in tutti i paesi in via di sviluppo, l'incremento demografico continua. Quindi ci sono sempre più indiani ed è sempre più difficile trovare il modo per creare posti di lavoro. Il grande problema dell'India, un problema che ovviamente Modi ha ereditato dalle amministrazioni precedenti, veramente non è una frase fatta di quelle che si sente durante la campagna elettorale, cioè purtroppo effettivamente è così, si trova in un problema di non riuscire a trovare un modo di creare posti di lavoro, e questo è un problema enorme per un paese di 1.400.000.000 di persone and counting. Come la se la rigira Modi questa cosa a livello elettorale? Non parlandone. In campagna elettorale non si parla di queste cose, non si parla di posti di lavoro, non si parla di economia, si parla di quanto gli altri sono pericolosi, di quanto gli altri vogliono distruggere tutto, si parla di orgoglio hindu, e si parla dei templi e di queste cose qua. Sono cose che effettivamente poi evidentemente se le persone votano Modi, un po' sono quelli che ci credono queste cose, e un po' bisognerebbe vedere chi lo capisce bravo. Un po' sono quelli che dicono: io vorrei non votare Modi, ma non posso votare nessun altro perché di alternative in questa India oggi non ce ne sono. E questa è una cosa che si dice spesso.
Qual è la quantità di astensionismo che c'è, visto che ha tagliato la sanità, ha tagliato l'istruzione, non si trova neanche l'acqua, le diseguaglianze sono palesi? È ovvio che se viene votato lui è perché ci sono quelli che la pensano come lui, che saranno, penso, spero, una minoranza. Gli altri non vanno a votare.
No, ma in realtà si va a votare in India con tutto. Adesso stavo vedendo le ultime percentuali di voto, cioè di persone che sono andate a votare, mi sembra che stanno su 65-66, che non è, cioè, che non è tantissimo, però non è neanche poco. La gente a votare ci va. Poi lì si entra in un altro buco nero di cui io, pur occupandomi da 15 anni di India, non mi voglio infilare, cioè le dinamiche locali del voto, che sono veramente un altro universo, cioè come si vota, perché si va a votare, chi ti porta a votare, che cosa ti danno in cambio. Lì è veramente un altro universo che noi, secondo me, in Occidente facciamo anche fatica a concepire.
Però
qui sono delle dinamiche che invece il BJP è bravissimo a intercettare, ed è bravissimo a creare delle architetture, diciamo, elettorali interne, per cui ci sono dei candidati che vengono messi lì perché rispondono a un certo gruppo castale in una certa constituency, e quella è il gruppo che traina di più, cioè sono dei maestri in questo. Quindi la gente ci va a votare, assolutamente, in teoria ci va. Adesso bisogna vedere alla fine della fiera quanto ci sarà il turnout, però l'astensionismo no, c'è gente che ci va, va a votare, e vanno a votare, solamente che da una parte votano in gran parte il BJP e dall'altra il voto è molto molto sparpagliato.
Quindi è sparso in questo modo. Ma un'altra cosa di cui mi sarebbe piaciuto parlare più diffusamente, adesso non abbiamo più tanto tempo, è il fatto che la rivalità con la Cina, che subentra soprattutto in materia economica, anche se poi viene sfruttata dall'esterno, soprattutto dagli americani, in forma di anche militare o di scacchiere geopolitico. L'ultima cosa è quella della Apple, che mi pare che abbia spostato il 25% della produzione cinese in India. Sta rivaleggiando in questi termini con la Cina per ottenere un'egemonia sulla l'Indo-Pacifico, come è stato ribattezzato.
Secondo me no, io sapevo delle cifre molto più basse di quella diciamo delocalizzazione della produzione di Apple. Sapevo intorno al 4, con poi l'idea di arrivare un giorno a 20, ma stiamo parlando tra anni. La battaglia Cina-India è una battaglia che sta sui giornali e basta. Se uno poi va a vedere i numeri, il PIL indiano è un sesto di quello cinese. Un sesto, cioè non la metà, un sesto. E questa indicazione del fatto che in realtà ancora oggi non ci sia gara oggettivamente tra Cina e India, lo sanno le persone che lo devono sapere, cioè gli investitori internazionali, perché non c'è la ressa di persone che va in India a mettere i soldi perché crede in questa crescita. Se ci fosse la ressa, allora uno direbbe: ok, effettivamente qua la gara c'è. La gara in questo momento non c'è, ovviamente quello è l'obiettivo. Ci vorranno decenni, io non so se quelle persone, sicuramente le persone con cui sto parlando non lo vedranno, sicuramente le persone che stanno ascoltando, forse se qualcuno ha un bambino molto piccolo ed è davanti alla radio,
forse le nuove generazioni
lo potrebbe vedere, esatto, perché è veramente una cosa, stiamo parlando in termini storici, non in termini, diciamo, immediati.
Ma poi c'è anche una differenza delle classi di consumatori, cioè di quella classe media che può consumare i prodotti, perché in Cina sono circa 900 milioni, in India, fai conto, sono 470 milioni, quindi c'è anche questa bella differenza.
Esatto, questo è la cosa derivata di quello che dicevamo prima, cioè la Cina coattatamente, perché comunque è una dittatura, e quindi quando hanno deciso di spingere sul secondario hanno spinto sul secondario e hanno sfruttato lavoratori per decenni e tutto, però questa fase loro l'hanno vissuta e hanno creato una classe media che lavorava tanto, guadagnava meglio di quelli dei loro genitori, e quei soldi che guadagnava in più li ha potuti investire comprandosi una casa, comprandosi una macchina, mandando il proprio figlio all'università, cose del genere. In massa questo è successo in Cina, quindi in questo senso incentivando i consumi interni. In India questa cosa ancora non è successa in modo così massa da poter effettivamente fare un cambio grosso del destino economico dell'India, che, ripeto, quel più 6,7% più 7, se viene del PIL, della crescita del PIL, se viene scorporato, gran parte di quella cosa lì è finanza e bolla immobiliare, e quindi sono due ambiti in cui la cascata, diciamo, di ricchezza sulla popolazione è molto molto ridotta.
Certo. Bene, Matteo, mi sembra che insomma abbiamo dato un bel quadro di queste elezioni, di cui peraltro si parla pochissimo nella stampa italiana, non so perché, insomma,
forse perché spalmate
per avere un certo rilievo,
giorni.
Poi lo sapremo, mi sembra, dopo il 4 giugno
il 4 giugno. Beh, nel senso, a discolpa parziale dei miei colleghi, con una guerra a Gaza e una guerra in Ucraina
ci sono altre priorità,
esatto, le pagine del giornale purtroppo sono quelle, i minuti dei telegiornali pure, quindi insomma non è difficile, secondo me, decidere di parlare di India, cosa che però bisogna fare, perché alla fine, cioè, sono una persona su 8 che vive su questo pianeta.
Però tra India e Cina si tirano solo pietre o si legnano con bastoni, e quindi non fa tanto, fa tanto spettacolo.
Bene, Matteo, grazie insomma del tuo intervento molto puntuale e preciso, e insomma a risentirci a questo punto.
Grazie a voi, grazie. A voi, a presto.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.